Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Eccomi di nuovo con voi e per voi. La morte è certa come la vita. Secondo l'esperienza di ciascuno di noi, è la vita che precede la morte, no? Chiunque lo sa. Entrando però nel cuore del cristianesimo, noi troveremo un completo rovesciamento del rapporto tra morte e vita. E la morte, in questo caso, stranamente, che precede la vita. L'episodio di oggi, molto conosciuto e molto significativo, ci mostra che con Gesù la morte diventa vita e la vita diventa morte.
C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». Gesù, udito ciò, disse: «Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato». Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Torniamo in Giudea». Poi disse loro: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo». Perciò i discepoli gli dissero: «Signore, se egli dorme, sarà salvo». Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate. Ma ora andiamo da lui». Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Marta gli disse: «Lo so che risusciterà, nella risurrezione, nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?» Ella gli disse: «Sì, Signore. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo». Detto questo se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: «Il Maestro è qui e ti chiama». Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei, che erano in casa con lei e la consolavano, videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendo: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Quando Gesù la vide piangere e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: «Dove l'avete deposto?» Essi gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: «Guarda come l'amava». Ma alcuni di loro dicevano: «Non poteva, lui che ha aperto gli occhi al cieco, far sì che questi non morisse?» Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: «Togliete la pietra». Marta, la sorella del morto, gli disse: «Signore, egli puzza già, perché siamo al 4º giorno. Gesù le disse: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Perciò molti giudei, che erano venuti da Maria e avevano visto le cose fatte da Gesù, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. I capi dei sacerdoti e i farisei quindi riunirono il sinedrio e dicevano: che facciamo? Perché quest'uomo fa molti segni miracolosi.
In questo miracolo Gesù dimostra la sua grandezza. Ridonando la vita, dichiara di essere la sorgente della vita stessa. Infatti nel brano leggiamo: io sono la risurrezione e la vita. Perché Gesù ha resuscitato Lazzaro? La prima risposta che ci viene in mente è perché l'amava. Che Gesù amasse Lazzaro non c'è alcun dubbio, ma era solo per questo? Perché a un certo punto afferma, lo leggiamo nel testo, questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Il versetto 4. Dobbiamo dedurre, perciò, che la risurrezione dell'amico Lazzaro trascende il fatto stesso. Va ben al di là dell'amore che il Maestro nutriva per lui. Questa risurrezione è segno, è paradigma di qualcos'altro. Ciò che Gesù fa è segno di ciò che lui è. Io sono la risurrezione e la vita. E allora, come noi ci poniamo davanti a questo evento di Gesù che resuscita Lazzaro? Noi ci poniamo davanti alla persona di Cristo stesso. Rileveremo da questo episodio l'atteggiamento che i diversi personaggi presenti hanno avuto in questa occasione. I personaggi sono i discepoli, Marta e Maria, e i giudei, e con questo titolo Giovanni indica i capi religiosi. Noi catalogheremo in questo modo questi personaggi, credenti e non credenti in Cristo. I primi sono rappresentati dai discepoli insieme a Marta e Maria, i secondi dai capi religiosi, di cui il Sinedrio è il rappresentante. Noteremo i diversi modi di come l'uomo si pone davanti a Gesù, quel Gesù che è nel pieno della manifestazione della sua divinità, a secondo se l'uomo possiede la fede o no. Prima di tutto guarderemo l'atteggiamento dei credenti. Marta va incontro a Gesù e gli comunica la malattia di suo fratello. Signore, ecco colui che tu ami è malato. È da notare che non è presente nessun tipo di richiesta. È da considerarsi implicita? Forse, ma palesemente non c'è una richiesta, c'è soltanto una comunicazione. Lazzaro sta male. Una comunicazione comprensibile, proprio dato il rapporto che c'erano tra le persone. Allora, come considerare questa mancata richiesta? È preghiera o non è preghiera? E forse una preghiera sottintesa? Da ciò che apprendiamo dalla conversazione avuta dopo, la loro era sicuramente una preghiera. Infatti, quando si incontrano Gesù e le due sorelle, che poi usano tutte e due la stessa frase, le stesse parole, dicono: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. È una frase che esprime due convinzioni, una giusta e l'altra sbagliata. La prima, la convinzione che Gesù avrebbe potuto evitare la morte. Le due sorelle avevano visto tante volte operare i miracoli, a gente sconosciuta, figuriamoci se non l'avesse fatto per l'amico Lazzaro. Seconda, e che quella che è sbagliata poi, la convinzione sbagliata, è che Gesù avrebbe senz'altro voluto guarirlo. Credere che Dio può è giusto, ma credere che Dio vuole sempre evitarci la sofferenza, il dolore, la morte è sbagliato. Gesù non era presente alla morte di Lazzaro. Perché? Perché non aveva voluto essere presente. Lo dice il testo. Egli non ha voluto evitare al suo amico Lazzaro l'esperienza della morte. Egli non ha voluto evitare alle due sorelle il dolore, il profondo dolore della scomparsa del fratello. Nella frase delle due sorelle c'è anche, neanche tanto velato, un rimprovero. Vi ricordate anche in un'altra occasione Marta rimprovera il maestro perché non era d'accordo con il suo modo di agire. C'è un dato che emerge dalle parole di Marta, attenzione. E questo è un dato significativo. Dice: se tu eri qui, lui non sarebbe morto. E anche adesso so, versetto 22, che cosa ha voluto dire Marta? Più o meno questo. Come tu potevi, senz'altro potevi guarire Lazzaro dalla sua malattia, puoi ora ridonargli la vita anche se morto. Le due sorelle si trovano davanti alla malattia e alla morte, a ciò che rappresenta il disastro procurato dal peccato, una situazione irreversibile, una situazione di fronte alla quale l'uomo si trova assolutamente incapace, incapace, debole e fragile. C'è qualche cosa più della morte che ci ricorda la nostra fragilità? C'è qualche cosa di più della morte che ci presenta tutta la cruda realtà del peccato? Chi di fronte alla morte di una persona cara, non ha desiderato fortemente, e forse tu che mi ascolti hai avuto questa esperienza, ha desiderato fortemente di possedere quella bacchetta magica per avere la possibilità di cambiare la dura realtà che le stava di fronte. Che cosa fa il credente quando è posto di fronte alla sua debolezza, alla sua incapacità di cambiare la realtà nella sua sostanza? La risposta la troviamo in bocca a Marta. Io so che resusciterà nella risurrezione dell'ultimo giorno, il versetto 23. Di fronte alla cruda realtà ci si aggrappa al futuro escatologico, al futuro dopo la morte. Sarà bello quando saremo con il Signore. Questa è chiaramente chiamata la beata speranza, la piena redenzione, la definitiva e gloriosa libertà. Di fronte a questa gloriosa realtà, le sofferenze del tempo presente, Paolo che scrive, quindi la morte stessa, sono enormemente ridimensionate. Queste non sono le ultime cose, ma sono penultime, per citare un grande teologo, Bonhoeffer. Il futuro certo nella sua incertezza, è davanti a noi per illuminare il nostro presente, per renderlo meno pesante. Ci è tolta la sensazione opprimente che tutto si risolva con questa vita, una vita fatta spesso di sofferenze e prove. La resurrezione di Lazzaro è un segno concreto della realtà futura. È un anticipo concreto, perché spesso le parole non ci bastano, anche se dette da Gesù. Questo episodio ci insegna a considerare la morte e la vita da una diversa prospettiva.
Weak and wounded sinner, lost and left to die. Oh, raise your head, for love is passing by. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus and live. Now your burden's lifted and carried far away. Precious blood has washed away the stain. So sing to Jesus, sing to Jesus, and live. And like a newborn baby, don't be afraid to crawl. And remember when you walk, sometimes we fall. So fall on Jesus, fall on Jesus, and live. Sometimes the way is lonely, it's steep and filled with pain. So if your sky is dark and pours the rain, then cry to Jesus, cry to Jesus, cry to Jesus. When the love spills over and music fills the night, and when you can't contain your joy inside, then dance for Jesus, dance for Jesus. Final heartbeat, kiss the world goodbye. Then go in peace and laugh on glory's side. And fly to Jesus, fly to Jesus, and live. Fly to Jesus, fly to Jesus, and live.
Guardiamo i credenti, l'atteggiamento dei credenti. Due sono le verità che emergono dalle parole dei discepoli. Primo, non capiscono tutto delle parole del Maestro. Devono ancora imparare. Devono ancora conoscere. Essere discepoli, l'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo, significa avere la voglia di imparare sempre. Cessiamo di essere discepoli quando cessiamo di metterci alla sua scuola, quando cessiamo di imparare, quando abbiamo la presunzione che sappiamo tutto. Poi i discepoli lo seguono fino in fondo. Questa volta è Tommaso, sì, Tommaso l'incredulo, fra virgolette, È Tommaso che emerge in questa vicenda. Mentre gli altri nutrono dei seri dubbi circa la possibilità di andare a Gerusalemme, perché Gesù era un ricercato dalle autorità, lui, Tommaso, prendendo il coraggio con le due mani, dice: andiamo anche noi a morire con lui. Seguire il Maestro fino all'estremo sacrificio. Essere discepoli significa proprio questo. Significa possedere la capacità di mettere sull'altare della consacrazione tutto: denaro, cose, affetti, tempo, anche la vita stessa. Ora guardiamo la reazione, l'atteggiamento che hanno avuto i non credenti. Una frase: non poteva lui che ha aperto gli occhi ai ciechi far sì che questi non morisse? C'è un'aperta critica nei confronti del comportamento del Maestro. Abbiamo già detto prima che anche Marta e Maria fanno un appunto a Gesù. Dove sta la differenza allora? Vedete, conta soprattutto lo spirito col quale certe critiche vengono avanzate. Se da parte di Marta e Maria l'affetto e la sottomissione non vengono meno, semplicemente loro non capiscono e desiderano capire, da parte dei giudei c'è il desiderio di andare contro. Lui non agisce come noi, andiamo contro. La critica in questo caso ha uno spirito distruttivo. Attenti perciò alle motivazioni. Tante volte non sono stato d'accordo con Dio e gliel'ho detto. Gesù poi mi ha fornito la sua risposta, la sua meravigliosa risposta. Questo è un pochino quello che abbiamo imparato da questo episodio. La cosa centrale è come questo concetto, l'idea di vita e di morte, vengono trasformati dall'insegnamento e soprattutto dall'azione di Cristo. Vi saluto, vi abbraccio con tanto affetto. Ciao.